e Dio che ci ha fatto credito, che ha avuto fiducia in noi. Dio ci ha affidato suo figlio, ahimè, ahimè. Dio ci ha affidato la nostra salvezza, la cura della nostra salvezza. Ha fatto dipendere da noi sia suo figlio, sia la nostra salvezza. Recita così l'ipostico del mistero della seconda virtù di Charles Dio. Dio ci ha fatto credito. Ecco lo scandalo che questo autore cristiano denuncia. Si dice scandalo. Malgrado l'uomo abbia preferito più volte la via del sospetto, del dubbio, della fuga, Dio comunque ci ha fatto credito e continua a farci credito. Nelle pagine della scrittura incontriamo la biografia della fiducia che Dio dà all'uomo coinvolgendolo nell'opera della creazione e della redenzione attraverso la presenza ininterrotta della dinamica e del vocabolario tipici dell'Alleanza. Nel cuore della rivelazione ebraico-cristiana è deposta questa verità: il Dio di Israele, il Padre di Gesù Cristo, predilige la via della fiducia. All'uomo Dio affida il creato, dona una terra, consegna suo figlio. Questo Dio invita l'uomo a diventare il suo stile. La scrittura stessa è gravata dai caratteri cubitali della fiducia. Dio affida il suo soffio vivificante alla fragilità del nostro linguaggio imperfetto e sposa la lingua degli uomini e disse. Dopo aver inaugurato la creazione all'insegna della fiducia, collocando l'uomo nel giardino perché lo custodisse, chiedendogli di dare il nome agli animali, Dio vede la difficoltà dell'uomo nell'abitare la fiducia e assiste alle sue ribellioni e alle sue fughe. Dovrà intervenire più volte e a più riprese per fare alleanza con l'uomo, invitandolo a dimorare nella fiducia e a consegnarsi spassionatamente al Dio che coltiva e custodisce la sua creatura preferita, garantendone il pieno favore. A Mosè, ormai avanti negli anni, a Apolide, Dio si rivela in una epifania di fuoco per coinvolgerlo nell'avventura della liberazione. La liberazione di Israele, che prevede tre tappe: l'uscita dall'Egitto, la marcia nel deserto e la consegna delle parole. Nel suo fa uscire rivolto a Mosè è racchiusa tutta la fiducia nella collaborazione umana al suo disegno di bene. L'uomo che esce dal suo nascondiglio per ascoltare la voce del Signore sperimenta il calore di una fiducia che strappa dai fallimenti personali e spinge a far uscire gli altri, seminando copiosa la fiducia nelle indicazioni divine. Mosè, che ha provocato la fiducia degli altri e li ha fatti uscire, continua ad essere canale nell'aiutarli poi ad esporsi a quella parola che sempre provoca l'uomo a fidarsi di Dio. Per questo, attraverso di lui, Dio concede la legge, come una sorta di recinto, un recinto invisibile che custodisca l'uomo nella fiducia. L'alleanza, dicevamo, diventa la strategia per una nuova fioritura della fiducia. Attraverso la proposta di un patto col quale Dio garantisce l'irruzione della sua assistenza e della sua benevolenza, si assiste alla risurrezione della fiducia nel cuore dell'uomo. La percezione quasi corporea della vicinanza e del favore divino provocano questa primavera dell'uomo. A cosa invita Adonai nel celebre patto dello Shema Israele se non alla fiducia in lui, manifestata attraverso l'ascolto e il dispiegamento integrale del potenziale umano di ogni singola persona? Senza fiducia nella scrittura non c'è dono di sé, e senza dono di sé l'uomo non vive, sopravvive, cioè vive in superficie. Vive di cose superficiali, non è mai pago, tanto che la morte è ai suoi occhi più appetibile del vivere stesso. Questo recinto buono che è la legge, spesso però si rivelerà impotente, e allora Dio dovrà proporre a più riprese la sfida della fiducia. Lo farà attraverso la predicazione profetica, rinnovando senza sosta l'alleanza col suo popolo, affidando la sua parola all'uomo, Dio ricorderà che la sua parola è vicina, che è tanto utile da vendicare un portavoce e tanto perseverante da non stancarsi di cadere nella fiducia di irrigare, fecondare e far germogliare la terra. Di fronte alle resistenze e alle fragilità della fiducia umana, Dio espone il dono più grande, suo figlio. Una consegna che è l'atto più alto della sua fiducia. Il pensiero di Dio viene letto ad alta voce da Gesù nella parabola dei vignaioli vicini, che in Matteo e in Marco suona allo stesso modo. Avrà rispetto per mio figlio. Mentre in Luca ha una sfumatura, al sapore di un realismo che senza soffocare la fiducia tiene conto però della natura peccaminosa dell'uomo. Manderò mio figlio l'amato, forse avranno rispetto per lui. C'è un avverbio, iso, che dice probabilità. L'incarnazione è l'investimento più alto di Dio a favore dell'uomo e la provocazione più grande, perché in Cristo l'alleanza si fa carne. Dio ha fiducia nell'uomo. Anche se le tenebre non l'hanno accolto, ciò non ha impedito a molti di accoglierlo e dargli fiducia, vedendosi ripagati oltre misura col diventare figli di Dio. Questa fiducia non è una facile conquista, ma è piuttosto il frutto di un apprendistato lungo e esigente. Abbiamo passato in modo molto sintetico, abbiamo passato in rassegna l'itinerario della fiducia di Dio nell'uomo, ma dobbiamo chiederci cos'è la fiducia, questa parola così frequente, ma anche inflazionata, che appare, appunto, dicevamo, negli orientamenti pastorali, educare la vita del Vangelo. Nel dizionario Zingarelli 2011 della lingua italiana vengono individuati tre significati per questo lemma. Primo, un contratto in virtù del quale, nel diritto romano, si affidava qualcosa a qualcuno che doveva poi restituirla o affidarla ad altri. Secondo, il senso di sicurezza che si prova nei confronti di persone ritenute conformi alle proprie attese e speranze. Il terzo significato tocca alla sfera politica e si tratta dell'adesione al programma politico del governo che le due Camere manifestano attraverso un voto favorevole e si usa l'espressione votare la fiducia. Tre significati quindi che delineano la fiducia come patto, come sentimento rassicurante, come conformità, come adesione, come favore. Parola forte, parola grande, parola che al tempo stesso rischia di essere abusata. In uno dei suoi romanzi, La grammatica è una canzone dolce, lo scrittore intellettuale poliedrico Eric Poussinat, membro dell'Académie française, denuncia l'abuso e la superficialità nell'impiego delle parole che è un grave rischio nel nostro tempo. Ad uno dei suoi personaggi, in visita nell'ospedale dove sono ricoverate le parole utilizzate male, abusate, fa dire a uno dei suoi personaggi: bisogna trattare con cura le parole, non ripeterle a ogni piesto spinto, né usarle a casaccio, l'una per l'altra, raccontando bugie, altrimenti si logorano e a volte è troppo tardi per salvarle. La fiducia appartiene, potremmo dire, a quello che è stato definito il microcosmo del sentire, il variegato e recondito affresco degli affetti e delle emozioni, del cuore e delle sue movenze più intime e profonde. La fiducia, tra le movenze di questo microcosmo, emerge, potremmo dire, come la porta uscita da sé verso il mondo esterno, come il terreno edificabile per la costruzione delle relazioni. La fiducia è uno stile esigente, richiede l'investimento di tutto se stessi, è la condizione sine qua non per vivere. Ma oggi, come ricordano i sociologi, il mondo sembra cospirare ai danni della fiducia. E se si celebrano le esequie della fiducia è perché abbiamo già partecipato ai funerali delle relazioni, sciolti dall'abbraccio vivificante dei legami, si è costretti a caricarsi dietro i muri di una solitudine che si giustifica solo col sospetto. E si spiega anche così l'ondata di tutti quegli spettacoli televisivi, modello Grande Fratello, visto dalle famosi, dove bisogna smaltire l'altro essere umano, dove non c'è spazio per la fiducia e per la compassione. E senza questo l'uomo diventa atrofizzato nelle scelte, nelle azioni, e bloccato anche nella capacità di instaurare e coltivare relazioni. Ma poiché relazionarsi non è un'azione qualunque, ma l'atto per eccellenza dell'uomo, esso richiede una cura eccezionale, che è simile a un'arte, dove non vigono regole rigide, ma norme che garantiscono ordine e armonia. Un'arte pratica, potremmo dire, che richiede discernimento e fornisce criteri valutativi per giudicare eventi e persone. L'educazione, appunto, come ci ricordava l'eccellenza. Educare è la scommessa di chi crede che si può apprendere a vivere, aiutare gli altri, comprendendo il proprio posto, il proprio ruolo in questa società. E poiché educare e insegnare a vivere leggendo la realtà e le relazioni, anche qui, la fiducia nella vita, la capacità di esporsi a viso aperto e a cuore dilatato, alla vita, agli altri, all'altro con la maiuscola, è l'ingrediente indispensabile. La fiducia quindi potremmo dire l'atto con cui la persona si consegna a qualcuno senza alzare barriere, senza trapporre schemi, coinvolgendo tutta se stessa. Educare non è un atto che riguarda innanzitutto gli altri, nello specifico quelli che io devo educare, ma è un movimento che riguarda in prima persona me, la mia capacità di investire tutte le mie energie e di credere nella capacità dell'altro di accogliere di buon grado indicazioni, suggerimenti, modelli e provocazioni. Senza fiducia non c'è semina abbondante e senza semina abbondante il terreno non produce. Perché come ricorda Paolo e Corinzi, solo chi semina con l'altezza raccoglierà. Il sospetto e il dubbio inquinano il cuore dell'uomo e lo lasciano navigare nelle acque torbide della circospezione. Bisogna sempre diffidare dell'altro, come se si celasse un potenziale rivale. No? Esempi di questo atteggiamento vengono mostrati molto bene in alcune produzioni cinematografiche, basti pensare a film come La regola del sospetto e Il dubbio, di recente produzione. Ma dove vince l'assenza di fiducia, regna il dramma di relazioni che scatenano lacerazioni profonde e provocano vere e proprie paralisi interiori. Nella scrittura si registra la presenza del sospetto già dalle prime pagine. Questo sospetto è personificato dal serpente, capitolo 3 della Genesi, e dalla sua supposizione che inquina la fiducia dell'uomo nei confronti di Dio. L'uomo che cede al sospetto esce dalla relazione amicale con Dio, lo considera un rivale, e diventa doppio, ambiguo, perde durezza e trasparenza, diviene aggressivo. Nutre il dubbio che Dio non voglia la sua felicità e così cede alla paura. Un altro esempio lo troviamo nel libro di Giobbe, dove Giobbe appunto sospetta che Dio si diverta a tormentare l'uomo. Che cos'è l'uomo perché tu lo consideri grande e a lui rivolta la tua attenzione e lo scruti ogni mattina ad ogni istante lo metta alla prova? Fino a quando da me non toglierai lo sguardo e non mi lascerai invertire la salita? Di fronte allo sguardo di Dio, dopo il sospetto che spinge al peccato, l'uomo manifesta il suo imbarazzo, come si evince appunto dal testo di Genesi. Udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Il Signore Dio lo chiamò e gli disse, dove sei? Rispose, ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. La paura paralizza e impedisce all'uomo di investire i doni ricevuti. È il caso del terzo servo nella parabola dei talenti in Matteo 25. Si presentò infine anche col di chi aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. In entrambi i casi l'uomo ha paura e si nasconde o nasconde il proprio dono. Non riesce a stare sotto lo sguardo di Dio. Non si sente più libero, non è a suo agio. Avverte su di sé uno sguardo, potremmo dire, che pesa, perché dove non c'è fiducia c'è una paralisi interiore. Ma la scrittura contiene molti altri testi permeati dalla fiducia come l'espressione vitale dell'esperienza religiosa e dinamica dei rapporti interpersonali. Il vocabolario della fiducia nell'Antico Testamento è molto ampio, molto ricco, costituito da tanti verbi. Chassà, rifugiarsi, batach, confidare, yahal, attendere, ce ne sono ancora altri. Un'analisi molto bella di un recente studio di Olasso nell'ultimo numero di Parola Spirito e Vita, intitolato proprio Fiducia e Abbandono. Questi termini appaiono in modo molto frequente in quelli che vengono chiamati convenzionalmente i salmi della fiducia. Ma potremmo dire che la fiducia è l'atmosfera dei salmi, perché la base di queste composizioni è la coscienza costante della fiducia in Dio che fa impallidire, potremmo dire, tutte le altre certezze e gli altri appoggi. L'orante che ha sperimentato la delusione delle vie di autosalvezza e dell'affidamento a mezzi e sostegni umani, nell'alzare i suoi occhi verso i monti ha scoperto l'ancora della fiducia. Questa fiducia non appartiene solo al singolo, ma è espressa anche dal gruppo, come nel Salmo 22. Si tratta degli Anonim, questo movimento che nasce a partire dal V secolo intorno all'ideale della fedeltà al Signore e alla sua Torah, che alla condizione di emarginazione, al conflitto con le classi elevate, preferisce appunto la fiducia nel Signore. L'uomo biblico spesso sceglie alle soluzioni umane appunto la fiducia nel Signore, come mostra anche Paolo, tutto l'itinerario che possiamo scorgere nel suo epistolario, e che nella lettera ai Filippesi condivide ai credenti in modo esplicito questa ardente attesa e speranza che nulla rimarrà deluso, tale è la fiducia che ha riposto in Cristo. Ma passiamo adesso ad un'analisi più particolarizzata di tre figure bibliche che ci mostrano, potremmo dire, l'apprendistato difficile e esigente della fiducia. Tre dinamiche che ci mostrano come appunto questo apprendistato sia un itinerario che aiuta l'uomo a passare dal sospetto alla fiducia. La fiducia non si apprende in manuali, si impara vivendo con un orecchio in ascolto del cuore di Dio e un altro in ascolto del cuore dell'uomo. È una vera terapia, potremmo dire, che permette all'uomo di passare da una immaturità adolescenziale alla stabilità tipica dell'età matura. La prima dinamica che vedremo è quella che appare nella relazione tra Giona e Dio nel libro omonimo. La seconda, quella tra Gesù e Pietro nel quarto Vangelo. La terza, tra Paolo e Filemone nel biglietto indirizzato a questo collaboratore molto caro all'Apostolo. Partiamo da Giona. Qui, come potete vedere nello schema, ho intitolato questa parte il risveglio della pietà, quando l'uomo è interpellato dalla fiducia di Dio. Il Dio di Israele ha scelto un ebreo per manifestare la sua misericordia, il desiderio di perdonare i peccati a tutti gli uomini, a tutti i popoli, anche a quello che rappresenta il nemico più temuto dagli ebrei, gli assiri. Ma Giona, che è lo strumento eletto di Dio, cerca di rendere vano il peggio di Dio. Preferisce la propria morte alla conversione dei suoi nemici. Ma Dio strappa dalla morte il messaggero che ha inviato, anche a costo di sconvolgere le leggi della natura, perché attraverso di lui che vuole farsi conoscere. come il Dio pieno di misericordia e di perdono. Niente, neppure i capricci del profeta, potranno fermare l'azione di Dio. All'inizio di questo racconto, che indossa la veste letteraria del Midrash, del racconto di tipo didattico, Giona si presenta come l'uomo che non obbedisce alla parola di Dio e non ha nemmeno il coraggio di esprimere le sue obiezioni, ma si chiude in un silenzio ostinato. È l'uomo che non si fida di Dio, questo profeta dicente. Dio è sospettato da Giona di essere un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore. Un Dio che si ravvede riguardo al male minacciato. In pratica un Dio che non sa esercitare la giustizia. E questo sospetto è così forte da indurre Giona a fuggire, cioè a disertare la missione. Il sospetto di Giona è dunque legato a un modo di essere e di operare di Dio che i salmi, come abbiamo appena visto da altri scritti, celebrano con gioia, con passione, ma che egli non riesce a condividere. Giona non comprende lo stile di Dio, per questo non si lascia agganciare, afferrare da questa parola e sceglie altri vivi. Anziché alzarsi, Giona sceglie. Il verbo yarad, scegliere, impiegato più volte nei primi due capitoli del libro, è fortemente simbolico. Fuggendo dal Signore, per il profeta, ha inizio una discesa fatale. Dio però non si arrende e si ingegna per riguadagnare il suo profeta alla fiducia. E lo strumento pedagogico che impiega nei confronti di Giona è la ruach, il vento. Dio fa con Giona ciò che Saul, un altro sospettoso della scrittura, fece con Davide. Ma mentre Saul lancia a Davide la sua arma, Dio lancia a Giona la sua ruach, il vento. Per scuotere l'uomo dal suo torpore e risvegliarlo, Dio non lancia armi che danno la morte, ma gli mette aria, dà il soffio, la ruach che comunica la vita. Lo lancia all'inizio della storia, in 1-4, e anche alla fine poi, il capitolo 4, versetto 8. All'inizio il vento arresta la fuga del profeta. Alla fine arresta l'ozio del profeta. Il vento soffia per cambiarlo. Questo vento ha il potere di disperdere ciò che è insignificante nella vita dell'uomo, come ci ricorda il salmista, il Salmo primo. La ruach disperde si empi. Sono questi la cura, e questa la cura che la ruach disperde. Quindi il vento di Dio soffia per aiutare l'uomo a rinascere. A causa del vento che mette in serio pericolo la vita di quanti si trovano sulla stessa imbarcazione del profeta, i marinai non sanno più a che stanno votarsi e dopo aver chiamato tutti gli idoli perché vengano il loro aiuto, ma senza sortire effetto alcuno, svegliano il profeta dal suo sonno profondo, lo invitano a tornare a quella realtà dalla quale con grande naturalezza si era disconnesso. Dopo essere fuggito in una realtà virtuale, Giona deve navigare nel reale, fare i conti con la realtà, col momento presente, deve confessare di essere lui stesso la causa del forte vento. Deve ammettere la sua irresponsabilità e assumere le conseguenze della sua parata. E finisce così in mare. Nel mare, Giona è invitato a rinascere, a reinventare il rapporto con Dio e a passare dal sospetto alla fiducia in Dio. Il salmo che prega il mare, pur essendo un materiale molto più antico rispetto al resto del libro, è un salmo che apre la fiducia in Dio. Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha risposto, dal profondo dell'inferio gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue strade dietro a me per sempre, ma tu hai fatto risalire dalla forza la mia vita, Signore mio Dio. Fino alla confessione ultima che chiude il salmo, la salvezza viene dal Signore. Dopo essersi riconnesso con la realtà, Giona deve ripristinare la sua amicizia con Dio che gli offre un'altra chance. Dio ha fiducia in Giona e rischia una seconda volta, riproponendogli la missione. Si espone, attende con speranza il cambiamento di Giona, e lo rischio dell'amore. Come scrive Marcel nel suo Uomo Viato, amare un essere significa attendere da lui qualcosa di indefinibile, significa nel contempo dargli la possibilità di rispondere a questa attesa. Sì, per quanto possa sembrare paradossale, attendere significa in qualche modo donare, ma altrettanto vero il contrario. Non attendere più significa contribuire a rendere sterile l'essere dal quale non si attende più niente. Significa dunque in qualche modo privarlo, togliergli in anticipo qualcosa. Così Dio, che non vuole che l'uomo sia sterile, ma che porti frutto, attende da Giona la risposta che finalmente arriva. Giona parte, si alza e va, predica, intima la distruzione, ma tutti gli abitanti di Ninive si pentono dal re agli animali e Dio fa grazia, perdona e non distrugge. Allora Giona, indignato, si arriva con Dio al punto da preferire la morte alla vita. Si appare lontano ora e Dio, il suo stile è troppo difficile. Per scuoterlo ancora una volta, Dio utilizza un altro strumento pedagogico. Questa volta è un chicaiano, la pianta di ricino.